Allora, la retata del 16 ottobre rappresenta la memoria storica per eccellenza della città di Roma, perché è stata la prima e la più grande razzia che i nazisti abbiano fatto nella capitale. Nessuno se l'aspettava, anche perché c'era stato, come dire, la questione dell'oro di Roma, che è stato un grande ricatto, per cui tutta la comunità ebraica si sentiva garantita, insomma, dall'aver pagato questo ricatto. E invece i nazisti hanno scatenato la più grande retata che avrebbero mai compiuto in tutta Italia. Hanno preso 1250 persone, poi alcune sono state rilasciate come i non ebrei, come i coniugi figli di matrimonio misto, gli ebrei stranieri appartenenti a nazionalità, come dire, neutrali. E alla fine sono stati deportate 1022 persone, quindi qualcosa di enorme per la città di Roma, anche se bisogna dire che i nazisti volevano deportare molte più persone, ma non sono riusciti. Lello di Segni era l'ultimo sopravvissuto a questa retata. I sopravvissuti sono stati 16 persone, 15 uomini e una donna, e sono morti tutti quanti, era in vita solo Lello.
Ecco, ma allo stato attuale quanti sono i sopravvissuti ancora in vita in Italia?
Beh, sono molto pochi. A Roma, di romani, sono solo due ancora in vita, deportati dopo il 16 ottobre, nei mesi successivi, nella primavera del 44. In tutta Italia sono veramente pochissimi, si contano come dire, sulle le dita delle due mani, ecco, non di più. Non di più. Ci sono tre rodioti ancora, cioè italiani che abitavano a Rodi e che oggi vivono in Italia e che erano appunto di nazionalità italiana, quindi la loro deportazione appartiene alla deportazione degli ebrei dal territorio italiano, ecco, non dalla penisola. Ma non c'è quasi più nessuno, c'è ancora qualcuno che non è stato deportato ad Auschwitz, perché ritenuto ebreo misto, come Franco Scharnhorst e Gilberto Salmoni, per esempio. Quindi siamo proprio purtroppo alla fine.
Senta, ma questo cosa implica per la trasmissione della memoria? Perché molti di loro poi hanno passato il resto della loro vita ovviamente a raccontare quello che è successo.
Sì.
Noi abbiamo numerose testimonianze, Spielberg ha fatto una serie di documentari apposta per far sì che la memoria venisse mantenuta, però poi tra poco loro non ci saranno più. E questo per la memoria cosa significa?
Allora, si pongono dei problemi. Allora, prima di tutto bisogna dire che la memoria dei sopravvissuti italiani è raccolta al Centro di Documentazione Ebraica di Milano. Perché ben prima di Spielberg abbiamo raccolto le loro testimonianze quando hanno incominciato a parlare, ovvero solo a partire dagli inizi degli anni 90, non prima. Prima non è stato possibile per vari fattori. Sì, hanno parlato, ma la maggior parte ha parlato una volta solo con noi e poi non ha più parlato. Cioè, a noi sembrano tanti perché ci sono dei personaggi anche famosi. Insomma, il personaggio più famoso rimane la senatrice Liliana Segre, no? Oggi, e che ci stimola ogni giorno e ogni qualvolta si rivolge agli italiani e non solo. E quindi ci sembra, come dire, che la presenza dei sopravvissuti sia forte, ma non è così. In effetti, il fatto che non ci siano più e il fatto che gli ultimi facciano anche fatica a parlare, perché insomma, dei poco più di 10 che rimangono in Italia, poi quelli che parlano sono due o tre, non di più ormai. Vuol dire che noi dobbiamo cambiare sistema, vuol dire che noi non possiamo più basarci sull'aiuto di questi sopravvissuti, anche se devo dire due fanno ancora i viaggi della memoria addirittura, e sono le sorelle Bucci, che erano bambine, e poi Sami Modiano, tre sono veramente. Ma noi dobbiamo cambiare sistema, non possiamo più come dire, utilizzare la voce viva del sopravvissuto. E noi non siamo dei testimoni, noi siamo altro. Non è vero che chi ascolta un sopravvissuto diventa un testimone, come spesso si dice. Noi siamo altro, siamo un'altra cosa. E quindi dobbiamo utilizzare altri sistemi. Noi che facciamo gli storici dobbiamo continuare a fare gli storici ancora di più, utilizzare certamente le testimonianze che loro ci hanno lasciato, ma noi dobbiamo contestualizzarle sempre. Noi dobbiamo rifarci e rimanere aderenti alla storia e non alla memoria. Loro rappresentavano la memoria, ma noi non siamo loro.
Quindi secondo lei in realtà adesso il testimone passa agli storici?
Che non devono essere testimoni. Questa è la cosa che sembra una contraddizione, cioè gli storici vanno avanti a fare gli storici, gli insegnanti fanno gli insegnanti, e quindi bisognerà come dire, integrare vari modi di trasmissione, ma che siano radicati proprio sugli eventi storici, e oggi è possibile perché la storia ha fatto dei passi giganteschi grazie anche ai sopravvissuti. Io ho lavorato con i documenti nazisti e con le voci dei sopravvissuti parallelamente proprio, per una vita, Liliana Picciotto anche, e così altri storici, i nostri colleghi nel resto dell'Europa. Ma oggi noi dobbiamo fare bene il nostro lavoro e non metterci al posto dei sopravvissuti. Questo è un rischio che non dobbiamo correre, anche perché risulteremmo non credibili. Certo la loro testimonianza è preziosa, è quella che, come dire, certe volte veicolerà l'attenzione, la sensibilità dei giovani soprattutto sul tema, ma sarà un'altra cosa, il mondo senza sopravvissuti è un altro.
Senta, sono tempi cupi quelli che stiamo attraversando, sì. Secondo lei, come dire, sarà sufficiente il lavoro sulla memoria? Una volta che i sopravvissuti non ci saranno più, per
assolutamente
mantenere
la
no. memoria?
Assolutamente no. Io sono molto pessimista. Spesso ho chiesto ai sopravvissuti qual è stato il loro momento peggiore dopo essere usciti da Auschwitz. E una volta Gotti Bauer, Herskovitz Bauer, che abita a Milano, è ancora una donna fantastica, sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, ha detto tranquillamente: il trauma peggiore dopo è stato quando ho saputo cosa ha fatto Pol Pot. E quanti altri Pol Pot abbiamo sopportato noi dopo la fine della Shoah? Abbiamo sopportato una guerra nell'ex Jugoslavia spaventosa, abbiamo sopportato di tutto, i Tutsi, gli Hutu, abbiamo sopportato, quindi, come dire, forse la storia ci fa vedere le cose, ma non è che poi l'uomo ne trae una condotta positiva. Insomma, è il fallimento di quello che veniva chiamato l'intellettualismo socratico, no? Quando Socrate diceva che quando uno conosce il bene non può non farlo. Non è vero, quando uno conosce il bene può fare ancora e continuare a fare il male.
E le faccio un'ultima domanda: è un'impressione che i sopravvissuti abbiano la sua stessa consapevolezza? Per loro immagino che sia una ferita, da questo punto di vista, impossibile da immaginare.
Sì, anche l'altro giorno Liliana Segre ha detto che lei è abbastanza pessimista, ma lei è pessimista giustamente perché crede che, come dire, nessuno ascolterà più in futuro la voce dei sopravvissuti, ma non è quello il problema è che anche ascoltandola la gente comunque farà in un altro modo, cioè il loro insegnamento non, forse non servirà, perché nessun tipo di insegnamento servirà, cioè la storia è sempre uguale a se stessa da un certo punto di vista, no? Vista. E questo è drammatico, ma pensi a noi che abbiamo vissuto nella Shoah, no? come storici, persone che hanno vissuto tutta la vita, e poi ci troviamo di fronte a uno studio tutta la vita, e il fatto dell'esodo degli ebrei dalla Germania nazista e dai luoghi dove c'erano legislazioni anti-ebraiche, e poi ci si trova davanti a migranti che vengono ributtati in mare. Ecco, questo ha insegnato qualcosa la storia?